Oggi parleremo di un personaggio molto particolare, che è il profeta Giona, però oggi non parleremo del profeta Giona, oggi parleremo del predicatore Giona. Noi siamo abituati a pensare a Giona come profeta, perché è giusto che lui è un profeta. Ha scritto un libro, ci sono anche delle profezie che lui ha pronunciato, che vedremo in realtà. Non sono scritte nella Bibbia, ma quello che oggi vedremo è qualcosa di importante che possiamo imparare dal suo ministero di predicatore. Leggiamo Giona al capitolo 1. I primi due versetti. Ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo: Levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Preghiamo, Signore, vogliamo venire davanti a te, davanti al tuo trono, perché vogliamo imparare da te, vogliamo imparare dalla tua parola, ammaestrici col tuo spirito, guidaci col tuo spirito, perché noi possiamo imparare a camminare nelle tue vite e praticare queste cose nella nostra vita. Grazie, Padre, di tutto nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Ora, prima di affrontare il discorso, dobbiamo ricordarci chi è Giona, perché penso che un po' tutti quanti abbiamo letto la storia di Giona, tutti quanti abbiamo letto il libro, magari qualcuno anche si ricorda qualcosa della scuola domenicale, la storia di Giona ingoiato dal pesce, eccetera, eccetera. Però, cosa era successo? Era successo che il Signore aveva chiamato il profeta Giona. Gli aveva detto di andare a predicare a Ninive e vediamo che Giona invece scappa. E dobbiamo innanzitutto chiederci come mai scappa. Forse aveva paura dei Niniviti. In realtà, come vedremo, non è così. Non è scappato perché aveva paura dei Niniviti, è scappato perché non voleva che i Niniviti si convertissero. È scappato per non predicare loro, dare loro la possibilità di ravvedersi. E scappando, il Signore lo ha bloccato con una tempesta e i marinai sono stati costretti a gettare via, a gettare in acqua Giona. E ci viene detto dal capitolo 2, versetto 1, che Dio aveva preparato un pesce per Giona, che l'aveva preso. Ora, piccola parentesi, non lasciamoci prendere da quelle che magari sono le convinzioni degli atei e cercare una giustificazione naturalistica al fatto che questo pesce abbia ingoiato Giona, quindi pensiamo forse era una balena, forse era uno squalo balena, forse era una cernia, forse chissà, un serpente marino, un dinosauro, chissà che cosa poteva essere che ha ingoiato Giona e questo però aveva qualcosa che rendesse possibile la sopravvivenza per diversi giorni nel ventre di questo pesce. La Bibbia non ci dice quale pesce Dio abbia usato. Ed è chiara che era preparata da Dio. Era un miracolo. Giona era una rappresentazione di Gesù Cristo. Il miracolo che è avvenuto con questo pesce che ha ingoiato Giona, e Giona dopo 3 giorni è stato sputato sull'asciutto, vivo. Che lui fosse vivo nel pesce o meno, non ci interessa, ma dopo 3 giorni è stato sputato vivo sull'asciutto. È miracoloso. Dio aveva preparato questo pesce per questa occasione e ci parla della morte e della risurrezione di Cristo. Quindi non andiamo a cercare una giustificazione di come Giona fosse sopravvissuto nel ventre del pesce. Era un miracolo, punto e basta. Se ci chiedono, è un miracolo. Quale pesce è? Non lo so, la Bibbia non lo dice. Poteva essere anche un pesce creato per l'occasione. Non lo sappiamo. Era un miracolo che il Signore ha fatto per indicare un altro miracolo ancora più grande, quello di Gesù. Matteo capitolo 12, versetti 39 e 40, chiedo a qualcuno di leggere, so che ci sono alcuni che sono stati indicati per le letture. Matteo 12, 39 e 40.
Ma egli rispondendo disse loro, questo malvagio e l'intera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato. Se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona giorno fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra.
Era un miracolo che indicava un miracolo ancora più grande. Ora, dicevamo, Giona è sfuggito perché non voleva che i niniviti si convertissero alla sua predicazione. Diciamo, magari noi penseremmo, ma è sciocco, perché Dio avrebbe voluto mandare qualcun altro al suo posto. Oppure penseremmo che forse Giona era egoista, era malvagio, perché addirittura desiderare così tanto, dato che odiava tanto questi niniviti, desiderava così tanto la morte, la condanna all'inferno di queste persone. Noi penseremmo così. In realtà dobbiamo metterci nei panni di Giona. Cioè, dobbiamo renderci conto di questo. Lui stava durante il regno di Geroboamo II, che era un re malvagio, e circa 780 fino a 740 avanti Cristo, e 722 è stata presa Samaria e deportato il popolo di Israele dagli Assiri, la cui capitale era proprio Ninive. Giona, anche se all'epoca non era ancora stato annunciato che Israele sarebbe stato deportato, Giona era un profeta, sapeva quello che stava accadendo, sapeva chi erano i Niniviti. Il motivo per cui lui non voleva andare era perché voleva che Dio risparmiasse piuttosto Israele. Voleva che Dio agisse su Israele, condannasse i Niniviti ma salvasse i Samaritani, condannasse coloro che un giorno avrebbero conquistato Israele piuttosto che Israele, sapendo quanto erano violenti e malvagi, sapendo quello che gli avrebbero fatto, sapendo che in mezzo a quelle persone che vivevano in Samaria, che vivevano nei paesi attorno alla Samaria, c'erano amici, parenti, figli, che avrebbero subito queste violenze. Ecco perché Giona non voleva andare. Ha sbagliato? Certo che ha sbagliato. L'avrei fatto anch'io, forse. Ecco perché non mi sento di giudicare Giona per essere fuggito. Non ci facciamo superiori a queste persone. Perché queste persone erano santi uomini di Dio. Se lui è fuggito, non era perché aveva paura. E la dimostrazione ci viene subito dopo. Infatti, chiedo a qualcuno di leggere Giona capitolo 3, versetto 4. E quindi stiamo a vedere il carattere di quest'uomo, la grandezza di una persona del genere. Giona capitolo 3, versetto 4.
Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicando diceva: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta.
Grazie. Questo noi lo sottovalutiamo. Ma è uno dei motivi per cui io ritengo Giona il mio predicatore preferito. Ci sono tanti magari che, se noi gli chiediamo qual è il tuo predicatore preferito, magari dicono Spurgeon, Billy Graham, che tra l'altro Billy Graham lasciamo perdere, però nominerebbero chissà quale grande predicatore recente che è famoso, ha scritto dei libri. Io direi Giona, perché per questo motivo, per quello che ha fatto a Ninive. E vedremo quello che è successo. Ninive era famosa per essere violenta. Israele era uno dei nemici degli Assiri. Durante il periodo di Geroboamo II, il Signore aveva ridato parte dei territori di Israele a Israele, e Giona era colui che aveva profetizzato queste cose. E quindi quando lui è andato a Ninive predicando, loro sapevano chi era. Era il loro nemico numero uno, quello che aveva ridato a Israele i nostri territori che ce li siamo conquistati col duro lavoro, col sangue dei nostri soldati. Lui è il nostro nemico. Giona che cosa ha fatto? È andato ai sobborghi, magari vicino alla città, da fuori dalle mura, sulla montagna, urlando: guardate che il Signore sta per distruggere la città. No, magari un po' in periferia, nelle zone un po' meno affollate, nella speranza di non essere scoperto. Ninive era una città grande, abbastanza da richiedere 3 giorni di cammino per attraversarla. Lui per un giorno di cammino intero ha camminato, era arrivato praticamente al cuore della città. Arrivato al cuore della città ha iniziato a predicare, in mezzo ai nemici, in mezzo alle persone che lo odiavano, rischiando la sua vita. E noi che cosa faremo? Ragazzi, vedete, voi siete brava gente, Dio vi ama, mi raccomando, non lo dico perché vi voglio male, però vi manca qualcosa, avreste bisogno di riconciliarvi con vostro Dio. Lui così ha fatto. Ha fatto magari, ha messo in piedi un po' di spettacoli per attirare la gente, ha messo in piedi, non lo so, una bella scenetta, sketchboard, cose così. È andato, ha predicato. E ha predicato: voi siete malvagi, meritate l'inferno, il Signore sta per giudicarvi. Ha predicato duramente nel cuore della città dei suoi nemici, della capitale dei suoi nemici, senza paura, senza annacquare il messaggio. Non ha indorato la pillola, non ha cercato un sistema per rendere gradevole il messaggio. Quello era il messaggio. Il Signore mi ha dato questo messaggio e questo è il messaggio che io porto. Questo è l'Evangelo che devo portare. Questo è il messaggio che devo portare. Non porto un altro messaggio. Non cerco di renderlo gradevole. In nessun modo. Non è mio compito renderlo gradevole. Il mio compito è predicare il messaggio. Matteo 12,41. Cosa ci dice?
Risorgeranno in giudizio con questa generazione, la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui c'è uno più grande di Giona.
I Niniviti hanno ascoltato Giona, dal re il primo si sono convertiti. E ha detto Gesù risorgeranno contro questa generazione perché? Perché voi avete ascoltato me e non vi siete convertiti. Loro hanno ascoltato Giona, che è di meno di me, e si sono convertiti. Voi siete quelli che conoscete la parola di Dio, voi siete quelli che stavate aspettando il Messia, voi siete quelli che del popolo scelto di Dio. Voi siete quelli che dovreste mettermi sul trono e mi rifiutate. Loro erano i nemici, loro erano i malvagi, i violenti, gli assassini, quelli che meritavano l'inferno, i peggio del peggio. Hanno ascoltato Giona e si sono convertiti. E qui c'era un grande contrasto. Giona era lo stesso predicatore sia a Israele che a Ninive, sia a Samaria che a Ninive. In Samaria però Geroboamo II faceva sempre peggio dei suoi antenati, peggio perfino di Geroboamo I, il primo che ha regnato sulla tribù del nord, peggio di tutti quelli che l'hanno preceduto. Il popolo faceva sempre peggio. Giona ha predicato lì e ha predicato a Ninive. Quelli che conoscevano la parola di Dio, quelli che conoscevano il Signore, quelli che avevano visto le profezie del Signore avverarsi, perché Giona aveva predicato, ha profetizzato e si erano avverate le profezie, avevano rifiutato il messaggio. Quelli che non avevano visto niente, sentito niente, nient'altro che la predicazione di Giona, si sono convertiti. Tutta la città si è convertita. C'è stato un grande contrasto, una grande differenza. Il predicatore era lo stesso, il messaggio era lo stesso. Cosa cambiava? Il cuore. Era il cuore che cambiava. Ci sono persone che hanno avuto un'esperienza molto simile a questa nella scrittura. Paolo, sappiamo l'efficacia di Paolo quando predicava, sappiamo la potenza di Paolo quando predicava. Il Signore l'ha usato per scrivere praticamente metà del Nuovo Testamento. Perché? Che Paolo è il più grande cristiano di sempre, perché Paolo è Paolo, tutti quanti lo sappiamo. Dove andava, Tante persone si convertivano, fino a quando è arrivata una città, la culla della civiltà, la culla della cultura di quell'epoca, dove c'erano tantissime persone, dove tanti avevano conoscenza, dove c'era di tutto di più, c'era saggezza, c'era letteratura, c'erano tutte queste cose. È arrivato ad Atene, ha predicato per giorni. Cosa hanno fatto? L'hanno preso e l'hanno portato sull'Areopago. Hanno detto, va bene, abbiamo capito che sei un predicatore, stai predicando qualcosa di nuovo, qualcosa di strano. Ti diamo la possibilità, predica a noi, predica alla città. Facci sentire, che cos'è che predichi? Ha predicato, Atti 17, l'ultimo versetto, che cosa ci dice? Ultimo versetto di Atti 17.
Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche io, Dionigi, la
Areopagita.
Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro.
Alcuni, una città di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Persone che avevano saggezza, sapienza, erano colti, erano ricchi, avevano tutto, c'erano anche delle sinagoghe, conoscevano l'esistenza di Dio, addirittura avevano questo altare a questo Dio sconosciuto, Paolo gli predica di questo Dio sconosciuto, non ci interessa. Pochi hanno risposto alla predicazione di Paolo, ed era Paolo, non era Fausto. Pochi hanno risposto alla predicazione di Paolo ad Atene. Alle altre città tanti rispondevano. Lì pochi. Un'altra persona è il Signore Gesù stesso. Per 3 anni e mezzo ha predicato in Israele, per 3 anni e mezzo ha camminato in mezzo al popolo, ha guarito un sacco di gente, ha sfamato migliaia di persone, folle immense ascoltavano la sua predicazione. Giorno di Pentecoste erano 120 persone. Lui si è mostrato a 500 persone quando è risuscitato. 3 anni e mezzo, Dio incarnato, 500 persone l'hanno visto risorto. 120 stavano aspettando. E noi pensiamo di essere migliori di loro. Pensiamo che andiamo in un paese e ci sono migliaia di persone che stanno ascoltando, aspettando, non soltanto a noi. Che andiamo in mezzo alla strada e ci aspettiamo queste grandi folle che si convertono. È successo a Giona. Ma perché è successo a Giona? Questo è quello che ci dobbiamo chiedere. E non dobbiamo aspettarci che quando noi andiamo a predicare c'è questa grande risposta. E vi dico anche perché. Perché non è tuo compito, non è mio compito convertire le persone. Qual è il tuo compito? Portare il messaggio. Quando tu porti il messaggio è già vinto. Quello è il tuo compito, non convertire le persone. Una volta che tu l'hai portato il messaggio, queste migliaia di persone hanno ascoltato il messaggio, hai fatto il tuo dovere, hai compiuto il tuo compito, hai fatto la tua parte. Ora che cosa rimane da fare? Lasciare in mano a Dio queste cose. Non è tuo compito cambiare i cuori. C'è lo Spirito Santo che lo fa. Non sei tu che lo puoi fare. E se le cose non vanno come noi speriamo, non devi scoraggiarti. Perché Gesù, Dio incarnato, 120 persone, tu pensi di essere meglio di lui, non dipende da te, dipende dal cuore degli altri. Quello che dipende da te, tu l'hai già fatto quando hai predicato. Ma se non fai quello perché ti sei scoraggiato, chi ha vinto? E ora vediamo che cos'è che ha reso speciale Giona. Come ha fatto Giona ad andare a Ninive e centinaia di migliaia di persone si sono convertite in un giorno? Cosa ha reso speciale Giona? Vediamo una cosa molto importante. Quando Giona è andato, è stato chiamato dal Signore, perché proprio Giona? Perché Dio aveva equipaggiato Giona, perché Giona era pronto per quello. era stato preparato per quello. Dio gli ha dato un messaggio, Dio gli ha dato la capacità e lo ha mandato. Dio ha dato anche a noi un messaggio e ce l'abbiamo scritto. Ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato dei doni, ci ha dato la potenza di compiere grandi cose. Atti capitolo 1, versetto 8. Atti 1:8.
Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e sarete testimoni di Gerusalemme e in tutta Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra.
Mi sarete testimoni fino all'estremità della terra, perché siete bravi, perché siete capaci. Ma perché avete potenza dallo Spirito Santo? Da chi viene la forza? Di chi è il messaggio? Come parla lo Spirito Santo alle persone? Con il suo libro. Lui l'ha scritto questo libro. Lui ci dà la forza, la capacità di predicare. Lui ci dà le parole da dire. Lui ci prepara a fare questo compito, a portare avanti questo compito. Ci dà il coraggio, ci dà la forza di portare avanti quest'opera. E quando non sappiamo cosa dire perché abbiamo bisogno di imparare, ci sono pastori, ci sono insegnanti nella nostra chiesa che il Signore ha scelto e ha preparato per questo compito. Abbiamo tutte le risorse a nostra disposizione per poter compiere l'opera di Dio. Dio ci ha attrezzati per questo, ci ha equipaggiati. Giona era stato equipaggiato, lo siamo anche noi. Cosa ha reso speciale ancora Giona? C'è un'altra cosa che è importante. Il fatto che Dio abbia mandato Giona. Dio ha mandato. E questo confermava il fatto che lui era pronto per quello. Confermava il dono, la chiamata. Confermava tutto. Perché se Dio ti manda è perché tu lo puoi fare. Dio non ti dà da fare qualcosa che non puoi fare. Matteo 28, da 18 a 20. Matteo 28, da 18 a 20.
Andatevi dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Dio ha mandato Giona, ma Dio ha mandato anche me e te. Anche noi abbiamo un mandato. Siamo stati equipaggiati e siamo stati anche mandati. Anche noi abbiamo ricevuto un mandato così come Giona. Ma è difficile, ma come faccio a farlo? Arrivare addirittura all'estremità della terra. Giudici capitolo 6, versetto 14. Giudici 6:14.
Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza, salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando?
Dio aveva chiamato Gedeone, un uomo debole, fragile, un uomo di una piccola tribù che stava coltivando del grano di nascosto. Per poter sfamare la sua famiglia, che quando il Signore si è presentato ha detto: noi abbiamo sentito tante cose, Ma dov'è? E sono queste cose che noi abbiamo sentito. Il Signore, perché non ci libera? Abbiamo bisogno di Lui. Vai con questa forza e conquista, perché io ti mando. Io ti sto mandando. Io sono con te. Cosa ha detto Gesù? Ogni potestà mi è stata data. E dopo, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io ti mando, ma sono io che ti accompagno. La tua forza viene da me, la vittoria viene da me. Vincerai perché? Perché io vinco. Vai con questa tua forza. Io ho bisogno di te, Signore. Certo che hai bisogno di me, perché altrimenti non ce la fai. Ma con me ce la fai. Signore ci ha equipaggiati e Signore ci ha mandati. E ci ha mandati con un messaggio. Cosa ha fatto Giona? Ha predicato. Non è andato lì, come dicevo prima, con uno spettacolo. Magari noi possiamo usare tanti mezzi per, come dire, in qualche modo attirare la gente, ma che cos'è che serve? Qual è il metodo di Dio? Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 21. Prima Corinzi 1, versetto 21. La follia della predicazione. A volte magari sentiamo dire, ma la gente non ascolta più la predicazione. Vi do una notizia, la gente non ha mai ascoltato la predicazione. È sempre stata follia. Voi siete pazzi a predicare queste cose addirittura. A dire alla gente voi andate all'inferno se non vi convertite. Ma siete proprio folli. Voi sperate che le persone vi seguano dopo che dite certe cose. Ma non vi rendete conto che le persone si offendono. Questo è il metodo di Dio, non il mio metodo, non il metodo del pastore Gioia, è il metodo di Dio. Alcuni dicono, invece di predicare, cantiamo dei canti con, a tema religioso, forse qualche persona si presenterà in chiesa, avremo magari occasione di parlare con loro. Oppure facciamo un bello spettacolo in piazza, con marionette, queste cose. A sfondo evangelistico, senza predicare, perché poi la predicazione potrebbe offendere qualcuno, poi si spaventano, non ci vengono. Oppure mostriamo a loro la nostra moralità, ci comportiamo bene, facciamo tante belle cose, opere di bene. Magari qualcuno si interessa e dice: ma vedo che voi siete diversi, ma come mai? Come alcuni pensano che sia meglio fare, perché la predicazione offende. Ma chi è che ci ha mandati? Chi è che ha scelto il metodo? Se noi non usiamo il suo metodo, non ci accompagna il suo spirito. E se non ci accompagna il suo spirito, da dove viene la nostra potenza? È sempre lo Spirito Santo ci deve dare la potenza. E lui opera attraverso la sua parola predicata. Giona ha potuto fare questo perché ha predicato senza paura, senza addolcire la pillola. Ha predicato una popolazione malvagia, sapendo quello che, a quello che andava incontro, sapendo con chi stava parlando. E questa gente ha ascoltato e si è convertita. Non per la forza di Giona, non per l'efficacia di Giona. Giona era una persona fragile come me e te. Però lui ha predicato fedelmente. E qui ci porta all'ultima lezione che possiamo imparare da Giona. È vero che Giona è scappato, è vero che Giona è disubbidito, ma alla fine è stato obbediente, è stato fedele. È andato e ha predicato, non ha fatto finta da fuori le mura, è andato nel cuore della città e ha predicato. Tanto che il re l'ha ascoltato. E il re è stato il primo a dire: siamo stati malvagi, siamo stati disubbidienti al Signore, noi meritiamo questo. Ravvediamoci, convertiamoci. Magari il Signore vedrà la nostra conversione e si dispiacerà e fermerà il suo giudizio contro di noi. E così è avvenuto. Questa gente si è convertita grazie al fatto che Giona è stato ubbidiente. Noi diciamo di amare il Signore. E vi dico questo, se dici di amare una persona, in qualche modo glielo devi anche dimostrare. E quando noi ubbidiamo, dimostriamo questo, dimostriamo che noi siamo umili e dimostriamo che amiamo la persona a cui ubbidiamo. Giovanni 14, 15. Giovanni 14, 15.
Se amate e conservate i miei comandamenti.
Non ha usato molte parole il Signore, ma sono parole che toccano. Tu dici di amarmi. Ok, io ti ho detto di fare qualcosa. Lo stai facendo? Il mandato che abbiamo ricevuto, cosa ha detto il Signore? Sarebbe molto buono se voi faceste questo, sarebbe meglio se voi magari andaste per tutto il mondo, sarebbe una cosa carina se voi predicaste l'Evangelo. Così ha detto. O ha detto andate e predicate. È un comando. Il Signore ci ha dato un ordine, ci ha dato un comandamento che è per noi, per me, per te. Io amo Dio, ok, vai e predica, però non so, tu hai detto di amare Dio, io l'ho detto io. Come vuoi dimostrare se non ubbidisci i suoi comandamenti? Lui ha detto, mi ami? Ok, ho sempre i miei comandamenti e questo è uno dei miei comandamenti, ma proprio questo devo fare. Tu hai detto di amarmi. Io questo ti sto chiedendo, lo vuoi fare? Se non lo fai, mi stai dimostrando che in realtà non mi ami. Ami più qualcos'altro. Forse mi ami un po', ma non come dici di fare veramente. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. E il mio comandamento è andate, predicate. E ora magari potremmo chiederci, sì, però noi stiamo a Pisa. Il comandamento è raggiungere l'estremità della terra. Come faccio? È vero. Però c'è qualcosa in più che noi possiamo fare. Romani capitolo 10, versetti 14 e 15. Romani 10, versetti 14 e 15.
Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto? Quando sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace e annunciano buone cose.
Come predicheranno a coloro che hanno bisogno dell'Evangelo per essere salvati? Come faranno se non sono mandati? E qui vengono in ballo le missioni. Io non posso raggiungere lo Zimbabwe. O sto qui o sto lì. Non posso fare tutto contemporaneamente. Ma posso mandare. Atti capitolo 13, versetto 2. Atti 13, versetto 2.
Ora, mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamato.
Il Signore ha chiamato Barnaba e Saulo e l'ha detto alla Chiesa e la Chiesa li ha mandati. E attraverso Barnaba e Saulo, la chiesa di Antiochia ha raggiunto tutta l'Asia Minore, tutta la Grecia, chissà quante altre parti, Cipro, chissà quante altre parti. Perché? Perché hanno messo da parte delle persone che il Signore aveva scelto e le hanno mandate. Non potevano andare loro, ma ci hanno mandato qualcuno. A chi verrà accreditato la chiesa ad Efeso? A chi verrà accreditata la chiesa a Filippi? Alla chiesa di Antiochia, perché loro hanno mandato Paolo, perché loro hanno operato. Paolo e Barnaba erano gli strumenti di Antiochia, gli strumenti dei credenti della chiesa di Antiochia, e hanno raggiunto quelle persone che fisicamente le persone che c'erano nella chiesa di Antiochia non potevano raggiungere, quindi hanno mandato qualcuno per conto loro per raggiungere queste persone. Quindi loro hanno raggiunto da Antiochia queste persone, a Filippi, Tessalonica, a Corinto, in Asia Minore, Efeso, Smirne. Perché? Perché hanno mandato. Come faranno a credere queste persone se non c'è chi li mandi? Come facciamo noi a raggiungere l'estremità della terra senza mandare, senza le missioni? Non lo possiamo fare. Il mio incoraggiamento oggi è: intanto non ci dobbiamo scoraggiare. Il nostro compito non è quello di convertire le persone, abbiamo detto, è solo quello di predicare, di portare il messaggio. Noi siamo ambasciatori. Ambasciatori che fanno? Portano il messaggio. Questo è il nostro compito. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo già vinto. Abbiamo già compiuto il nostro dovere. E non dobbiamo avere paura. Giona non ha avuto paura dentro la città di Ninive. Perché? Perché sapeva con chi era. Sapeva chi l'aveva mandato. Anche noi sappiamo chi ci ha mandato. Non dobbiamo avere paura. Tra l'altro, noi non stiamo in Corea del Nord. Cosa ci possono fare le persone fuori? Ci possono prendere a parolacce. E poi? Intanto noi abbiamo predicato l'Evangelo. E ricordati anche un'altra cosa. Cosa abbiamo letto prima? Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Dio è con te. Hai la potenza dello Spirito Santo. Hai la parola di Dio nelle tue mani. Tu puoi compiere l'opera che il Signore ti ha mandato a fare. Giosuè capitolo 1, versetto 5. Giosuè 1:5. Chi vuole leggerlo?
Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Come sono stato con Mosè, io sarò con te, ha detto Gesù. E nessuno ti può resistere perché io sono con te. E cosa ha detto Gesù? E io sono con te. Tutti i giorni. Non oggi sì, forse domani. Vediamo. Tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Vai con questa forza. Conquista per me. Vai con questa forza perché sono io che ti mando. Queste sono le parole del Signore ancora oggi per me e per te. E noi con questa forza possiamo andare qui fuori e conquistare anime per Cristo. Pastore.